Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, ricordiamo la morte del Signore, annunciamo la morte del Signore, il suo amore fino alla morte per dare la vita a tutti gli uomini.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, versetti 11-15. Carissimi, consapevoli del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. A Dio invece siamo ben noti. E spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo occasione di vantarvi a nostro riguardo, affinché possiate rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno, era per Dio; se siamo assennati, è per voi. L'amore del Cristo, infatti, ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Parola di Dio.
Per la prima volta nella lettera compare un riferimento, anche se solo di passaggio, a coloro che si vantano in ciò che è esterno, che appare e non nel cuore. Diciamo, è solo di passaggio, però si fa riferimento molto probabilmente a quelli che poi verranno qualificati in quella sezione ultima della lettera, dal capitolo 10 al 13, che alcuni ritengono una lettera precedente aggiunta, ma indipendentemente da questo, là l'Apostolo li qualifica superapostoli, e ci sono espressioni simili. Nella lettera fino ad oggi era già emerso però alcuni problemi importanti, per esempio al capitolo 4, al capitolo 2, all'interno della comunità, quando qualcuno aveva offeso Paolo, c'è riferimento ad eventi precedenti, ecco, a cui l'Apostolo dice adesso non bisogna più trattarlo con durezza, eccetera. Oppure il capitolo 4 c'è un accenno, forse di nuovo, a questi che poi verranno qualificati superapostoli, capitolo 4, versetto 2, dove l'Apostolo dice noi non siamo di quelli che manipoliamo o falsifichiamo la parola di Dio. Ecco, sono accenni però molto generici, molto indiretti, però qui vediamo nel brano di oggi in modo chiaro un riferimento a qualcuno a cui rispondere, a cui la comunità possa rispondere. Ecco, vi lascio la parola su questi pochi importanti versetti.
Nei primi versetti di questo brano ho fatto molta fatica a capire che cosa possa voler dire. E allora ho letto anche un pochino qualche commento, qualche nota. Potrei do solo qualche cenno, qualche spunto, del quale peraltro non sono per niente sicura, giusto per cominciare il dialogo. Si inizia dicendo consapevoli dunque del timore del Signore. Forse potremmo parafrasare dicendo con molto timore, perché ha appena detto che ciascuno si dovrà presentare davanti al tribunale di Cristo. Quindi è come se dicesse forse, avendo comunque timore di Dio, cerchiamo di convincere, ma Dio ci conosce, non è per Dio che facciamo il discorso che segue. Di questo convincere, cioè lo sviluppo di questo convincere gli uomini, forse è quello che viene dopo. Dice: in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, e insomma in una lista di atteggiamenti che sono paralleli poi a quelli ancora più espliciti dei capitoli 10-12, quando Paolo farà la sua apologia. Forse, io ho pensato così. E poi dice: io vi do questi argomenti perché abbiate di che rispondere ai nostri avversari, insomma, coloro il cui vanto esteriore non nel cuore. Poi c'è questo versetto criptico: se siamo stati fuori di senno era per Dio, se siamo assennati è per voi. Essere fuori di senno per Dio è il contrario di quello che dice nei capitoli quando fa la sua apologia. Dice: consideratemi un po' stolto, lo dico secondo la carne. Quindi forse non si tratta qui della stessa cosa, ma se l'argomento è con cui Paolo viene attaccato è che lui non ha, diciamo, la prestanza spirituale di questi superapostoli, allora potrebbe essere giusta la nota della Bibbia di Gerusalemme, cioè un riferimento ai carismi spirituali. Cioè, se uno è fuori di senno, voglio dire in estasi, perché potrebbe essere anche così, essere fuori, lo è per Dio, cioè il vantaggio non è per gli uomini, per chi ascolta, perché chi ascolta non capisce niente, come dice la prima Corinzi. Invece se si parla con sapienza, cioè se la contestazione che gli viene è sui doni spirituali eclatanti, questo versetto potrebbe essere interpretato così. Ecco, invece i versetti che seguono sono molto belli, paralleli a Romani 8, e fondamentali insomma anche per la nostra fede. Quindi, anche se non sappiamo tante cose ci sfuggono, rimane che ci sono delle luci che per noi sono fondamentali. Insomma, uno è morto per tutti e quindi in lui tutti sono morti, perché tutti possano vivere per lui.
Giusto, mi ricollego veramente una cosa molto breve. In effetti c'è si coglie insomma qua in questo brano ancora di più il fatto che Paolo debba sottolineare la differenza tra quello che è l'interiorità della sua persona e l'interiorità che non ha bisogno di raccomandazione, perché aveva detto: siete voi la mia raccomandazione. E l'esteriorità che invece sembra propugnata da questa o queste persone che hanno, insomma, che hanno portato polemica. E questo lo si vede ecco bene in questi due termini, due espressioni. Appunto, a Dio invece siamo ben noti. E poi, se infatti siamo stati fuori di senno, era per Dio. Quindi lui sottolinea tutto quello che lui fa, dice, pensa, attua, tutto quello che è anche la sua interiorità, ma anche l'esteriorità, che può non essere compresa o anzi argomento di critica, di polemica, è per Dio. Punto.
Versetto 13 contiene, diciamo, alcuni rimproveri mossi contro Paolo dai suoi avversari, che non perdevano occasione per creargli inciampi, difficoltà di ogni genere. E le estasi e le visioni che egli raccontava venivano mal interpretate, come segno così di leggerezza di uno che pensa e sogna soltanto, diciamo così. L'Apostolo invece, dal canto suo, contrappone a questa presunta leggerezza che l'addebitavano nei suoi rapporti con Dio, contrappone la sapienza che egli realizza nei confronti dei Corinti attraverso l'annuncio della parola di Dio, la vera sapienza, che non è follia. L'annuncio della parola è sapienza. E quindi ogni cristiano che sperimenta la vita in Cristo scopre che in Lui, in Cristo, si può ottenere la vera sapienza di vita e diventare una nuova creatura. È sempre quello che anche Paolo ha sempre desiderato e espresso davanti ai suoi cristiani, oltre che di Corinto, anche in altre occasioni. Diciamo che questi insegnamenti di Paolo, che Paolo appunto davvero maestro di vita spirituale ci presenta, devono servire a tutti per raggiungere i più alti traguardi dell'unione mistica con Cristo. Questo, diciamo, sono traguardi abbastanza alti, però Paolo dice di non fermarsi mai di fronte così alle cose alte, l'ha detto tante volte, di non fermarsi mai e di sforzarsi appunto di incamminarsi. Al versetto 15 l'Apostolo continua il suo insegnamento e dice: non viviamo più per noi stessi, ma per coloro, per colui che è morto e risorto per noi. Perché attraverso l'amore cristiano cambia il nostro modo di accostarci a Cristo, e che non è più un accostamento secondo la carne, cioè secondo quella che è la semplice conoscenza umana, ma deve essere un accostamento secondo lo Spirito, perché siamo diventati con Cristo creature nuove, trasformate appunto da Cristo stesso attraverso la verità, nella libertà e anche nell'amore cristiano.
A me ha colpito il versetto 14. L'amore del Cristo infatti ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Io l'ho collegato al versetto di ieri, della pericope di ieri, il versetto 5, che è chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Io mi sono chiesta che cosa volesse dire questo essere che tutti siamo morti, e comunque questo Spirito che appunto riceviamo nel battesimo, questa caparra dello Spirito così importante, la prima volta lo riceviamo nel battesimo, ma è tutti i giorni, cioè chi partecipa alla Santa Messa, è tutti i giorni che noi riceviamo questa caparra. Quindi penso che è una cosa molto importante questa per noi, che il Signore appunto ci dà.
Ma questo versetto 14 sembra proprio l'anima di Paolo, tutto quello che lo muove, che lo stringe, lo costringe. Questo verbo può voler dire tante cose. Il latino traduce caritas Christi urget nos, cioè proprio sembra il fuoco che ha dentro, un po' come a me ha fatto pensare a Geremia quando dice: tu mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. E poi dice: nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. sembra proprio che, e infatti poi nei versetti che vengono dopo, quando dice che è affidato a lui il ministero della riconciliazione, cioè noi fungiamo come ambasciatori di Dio, lasciatevi riconciliare. E questa urgenza che Paolo sente dentro, proprio di fronte a questo mistero di questo amore insondabile, di questo amore assoluto che lo stringe, lo consuma, lo spinge, e porta a dire quello che poi dirà anche nella lettera ai Galati: questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè proprio è l'assoluto della vita, diventa questo vivere per Lui, appartenere a Lui, che è un po' quello che dice anche il Vangelo di Giovanni quando Gesù dice: io per le mie pecore do la mia vita, che porta per conseguenza le pecore che gli appartengono a vivere per lui, a non avere più altro scopo, altra luce, altra guida che lui.
Ah, io non posso fare a meno di riferire a me stesso questi versetti e domandarmi come sono messo io di fronte a questo, perché che Paolo sia completamente riempito di questo amore che lo possiede, quindi sappia di non essere più padrone di se stesso e che la sua vita sia tutta una vita dietro al Signore, come un servo suo che ormai è di sua proprietà, è chiaro in questo testo. Ecco, mi domando invece per me se e come è chiara questa cosa. Quindi al di là del ragionamento che Paolo sviluppa, che anche a me non sembra tanto un ragionamento, non riesco anch'io a capirne bene la coerenza interna, però mi pare più un insieme di frasi che in qualche modo vengono da questo cuore così posseduto da Cristo. Insomma, mi pare che sia necessario proprio confrontarsi bene con questo.
Cioè, rimane un testo difficile. L'Apostolo dice qui, forse che noi stiamo raccomandando noi stessi di nuovo, questo è un accenno interessante, di nuovo, no, non stiamo facendo questo, però l'ha fatto. E qui c'è un accenno anche all'inizio, quando parla, come dicevamo, di coloro che si vantano nell'esteriorità. Io penso che l'ipotesi che il riferimento noi lo troviamo nei capitoli dal 10 al 13 sia molto importante per capire questi accenni, cioè quello che c'è scritto nei capitoli 10, 11 in particolare, 12 appartiene, dovrebbe appartenere a un tempo precedente, perché lì Paolo si vanta effettivamente. E mi pare che questo sia, qui Paolo si difende dicendo: non è che adesso, dove c'è stato già un inizio di riconciliazione, perché la lettera comincia proprio dal positivo, siamo dopo, dalla consolazione, eccetera, anche se si deve ancora pienamente riconciliare, difatti vedremo subito nei versetti successivi di riconciliarsi. E Paolo non ha bisogno di nuovo raccomandare se stesso, però fa parte della sua difesa, delle sue ragioni. Ed il testo di per sé, dal punto di vista grammaticale, letterario, è estremamente coerente. Non sono frasi uno distaccata dall'altra, perché, non so adesso la traduzione, non sono stato attento, ma ogni frase è legata con un difatti. Chi ha il greco vede che c'è un continuo gar, 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 difatti, compreso il bellissimo versetto 14, che però non è isolato da ciò che precede. E viene presentato come una spiegazione di ciò che lui sta dicendo. E la prima cosa che dice, questo credo che tutti concordino, fa riferimento al giudizio finale che lui ha evocato nel versetto 10. Se noi convinciamo la gente, anthropus, notiamo che probabilmente questa espressione non è positiva. È la retorica, è un'accusa anche verso Paolo, possibile. No, non è necessariamente positiva. Lui la riprende, ma è molto facile che sia un'accusa. Paolo cerca di convincere con la retorica, con le sue argomentazioni. Paolo qui dice, ma se noi cerchiamo di convincere la gente, lo facciamo perché abbiamo ben chiaro il problema del giudizio finale, che, ricordiamolo questo, per Paolo è imminente. Ed è per questo che Paolo si dà da fare, per convincere. E non va interpretato questo suo darsi da fare per convincere come se lui volesse mettere avanti se stesso, ma perché sa che cos'è il giudizio di Dio. E per questo convince gli uomini, in generale, qui lo dice il suo sembra di un eco di una possibile accusa, come diversi pensano. E poi aggiunge, noi non stiamo difatti di nuovo raccomandando noi stessi, anche le espressioni sono in parte ironiche o sarcastiche, in parte molto serie, che noi davanti a Dio siamo manifesti. Non abbiamo bisogno davanti, siamo sinceri, Dio ci conosce e sa che noi siamo sinceri. Ma se noi cerchiamo di convincere gli altri, lo facciamo per tenendo conto del giudizio finale. E spero, notate questo aspetto, e spero che anche alle vostre coscienze noi siamo manifesti. E Paolo spera che questo sia anche quello che loro pensano, perché non pensavano così. E poi aggiunge il versetto 13, anche lì si discute, io penso che sia il riferimento a quello che noi troviamo nei capitoli 10, 11, 12. E so che c'è questa ipotesi che è interessante, cioè come se parlasse delle visioni estatiche, ma in questo contesto è molto difficile. Cioè è molto difficile che il problema sia questo. È molto più facile che qui riprenda quello che troviamo in quei capitoli finali, dove lui dice che ha parlato da folle, fuori di testa, perché si è vantato. È una cosa che non si deve fare. Parla di follia. Se siamo stati folli, qui parla del passato. Quindi è avvenuto questo, che lui si è vantato. Si è vantato anche delle visioni. È salito al terzo cielo, è in quei capitoli lì che lui si vanta rispetto a questi super apostoli che prende in giro, che in modo sarcastico li chiama falsi apostoli, super apostoli, e non siamo inferiori a loro, dice l'apostolo. E quindi è lì che lui ha parlato da insana, da una cosa che non si deve fare. Però cosa dice? Se noi l'abbiamo fatto per Dio, cioè pensando all'interesse di Dio, non per noi. Non l'ha fatto per esaltare se stesso, l'ha fatto perché i corinzi si rendano conto e abbiano veramente di che rispondere a questi tali, a questi altri apostoli. È interessante questo, è molto più facile che sia in questo senso. Naturalmente è anche vero, come diceva Sacha, ricordava Sara prima, che il contenuto poi di questo discorso che lui chiama qui esaltato o folle sono le sue visioni, cioè è l'eccellenza delle sue esperienze estatiche, che evidentemente anche altri per loro mettevano avanti e che Paolo invece non mette avanti, nasconde in un certo senso, però là le tira fuori. Vi ricordo che là parla addirittura di un momento nella sua vita, 14 anni fa, dà proprio la data, non so se col corpo o senza il corpo, questo lo sa Dio, sono asceso fino al terzo cielo, ho sentito cose, quindi ricorda le sue esperienze straordinarie, ma le ricorda non per, come dice qui, non per vantare me stesso, sono stato folle, ma sono stato folle per gli interessi di Dio verso di voi, perché con voi, dice, per amore vostro, io parlo in modo normale, diciamo, con l'intelligenza, con degli argomenti. Mi sembra che questo possa essere il senso qui. E poi c'è il versetto 14 che abbiamo molto commentato, che ripeto, aggiungerei questo, che è introdotto da, è presentato come una spiegazione. In pratica nel versetto 14, che è così bello, l'Apostolo mostra qual è il criterio vero con cui lui si muove, perché l'abbiamo già trovato questo, c'è l'accusa che lui ha cambiato il suo, dice una cosa e poi ne fa un'altra, ha promesso di visitare, l'abbiamo già visto, poi non c'è andato, quindi è accusato di essere incoerente, di non essere affidabile. Allora qui dobbiamo comprendere anche da altre parole dell'Apostolo. L'Apostolo non vuol dire che non ha i suoi piani, i suoi intenti, i suoi progetti. Lo dice continuamente che li ha e li fa. Paolo fa i suoi progetti, però qui vuol dire i miei progetti non sono mai definitivi. Adesso io mi esprimo in questo modo, non sono mai definitivi. Perché cambio, ma qual è il mio vero, cos'è che veramente mi guida? E qui parla, come avete, diceva anche Chiara prima, io sono, forse la traduzione più vicina, anche se può avere varie traduzioni, è l'amore di Cristo, che non è il suo amore per Cristo, come si spiega da ciò che segue, è l'amore che ha vissuto il Cristo, il Messia. L'amore del Messia mi costringe, ci costringe. Lui parla di sé, parla dei cristiani. Oh, è chiaro che diventa un esempio, ma qui lo presenta come la sua guida, ciò che lo costringe è l'amore di Cristo, perché lui, considerando, e qui c'è la concezione di Paolo che troviamo anche nelle tre Romani, nelle tre Galati, che uno è morto per tutti, che non è solo la morte sostitutiva, sicuramente, cioè uno solo è morto a favore di tutti, vuol dire. Quindi sostituisce tutti. Però aggiunge, e quindi tutti sono morti. E anche la morte di Cristo inclusiva. Cioè tutti, e qui tutti, è interessante quello che diceva Cleglia prima, tutti sono morti, il riferimento al battesimo lo troviamo nelle tre Romani. Se voi siete battezzati, siete battezzati nella morte. Però è anche interessante, e quindi ci può stare, c'è dentro sicuramente, ma è interessante notare che qui non parla dei credenti in Gesù, parla di tutti, tutti gli uomini, sembra dire. Uno solo è morto a favore e al posto di tutti gli uomini, quindi tutti gli uomini sono morti. Cosa vuol dire? Sono morti alla vita precedente, sono di per sé in Cristo, come credo che sia nella lettera ai Romani, quando parla del Cristo come nuovo Adamo. Nuovo Adamo significa che rappresenta tutti gli uomini. Non è solo un esempio, è che quello che è avvenuto in Gesù è attribuito da Dio a tutti gli uomini. Tutto è cambiato. E questo è avvenuto per la vita degli uomini, cioè c'è una possibilità nuova anche in questa vita. cioè di non vivere più in modo egoistico, ma di vivere per lui. Qui si potrebbe dire, chi lo può fare questo? Beh, lo stanno facendo quelli che credono in Gesù, però io sono tra quelli che pensa anch'io che qui il discorso è per tutti gli uomini. Io non vedo, non guardo, dopo lo dirà, io non guardo più a nessuno come lo guardavo prima, perché per tutti vale quello che è avvenuto in Gesù, cioè c'è una vita nuova possibile. E quindi la morte di Cristo, qui tutti sono morti, è una cosa molto positiva, cioè tutti sono morti a quella schiavitù, a quella vita precedente, a quella situazione precedente. Dal momento che Cristo è morto per tutti, allora tutti sono stati di per sé, potenzialmente almeno, liberati dalla situazione precedente. Sì, chiediamo in questa Eucaristia anche per noi di avere sempre nella mente e nel cuore queste parole dell'Apostolo e l'amore del Cristo per noi e per tutti. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore perché sia sempre presente, sì, nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra coscienza, il grande amore con cui il Signore ci ha amati, con cui Dio ama noi e ama tutti gli uomini in Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché questo sia questo amore sia la consapevolezza di questo amore, sia ciò che ci spinge, che alimenta la nostra giornata, le nostre azioni, i nostri pensieri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti gli uomini, soprattutto per i più lontani, i più disperati, per quanti hanno una vita ormai segnata da sofferenze e da grandi tribolazioni, perché possano anch'essi accogliere il Vangelo, questa notizia che porta luce nella vita di ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per il nostro mondo che è così tanto riempito di violenza, di guerra, che sembra sempre più sopraffatto dalla prepotenza e dalla violenza e dall'odio. Chiediamo al Signore di farci vedere la sua presenza e il suo agire in mezzo agli uomini e in mezzo alle situazioni del mondo, per sostenere la nostra speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi io ricordo la morte di mia nipote Sara e voglio affidarle i suoi fratelli, i suoi genitori, i suoi cugini e sua nipote Sara, che porta il suo nome. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le intenzioni di preghiera che ci sono state affidate, per i bisogni di ciascuno, così come li vede il Signore, in modo particolare per tutti gli ammalati, per quelli più gravi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Voglio pregare per una persona che conosco da decenni, da una vita, che sembra completamente presa dal Dio di questo mondo, alla luce di questo bellissimo versetto 13, che Cristo è morto per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che sono più associati alla passione del Signore, nell'umiliazione, nella schiavitù, nella sofferenza, nella persecuzione, perché siano sostenuti dalla potenza dello Spirito Santo, della potenza della resurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli addetti alla fabbricazione, al commercio delle armi e per tutti i capi di governo che a questo si appoggiano e su questo hanno fiducia. Preghiamo per veramente perché il Signore intervenga e abbia misericordia per della preghiera di quelli che in questo momento supplicano per la fine di tutte le guerre, in particolare di quella che ci sembra un po' tutte le ricapitoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera. Te la rivolgiamo confidando nel nostro Salvatore che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.